Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Decimo sabato mariano di questo ciclo 2014-2015, dedicato a vivere con gioia la propria vocazione con Maria in questo anno del Sinodo sulla famiglia e della vita consacrata. A tutti il benvenuto in questa nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e a quanti ci seguono tramite Radio Mater. Tiene oggi la lezione Don Antonio Escudero, salesiano, che ci presenterà il tema L'esperienza della chiamata di Maria e i giovani. Sabato scorso abbiamo ascoltato Don Armando Matteo che ci parlava del difficile mestiere dell'adulto e della esemplarità di Maria per gli adulti. Oggi, giustamente nel contesto dell'anno del Sinodo sulla famiglia, era giusto parlare e mettere a tema fondamentale Maria e i giovani. Don Antonio Escudero, discepolo di Don Bosco, che tanta eredità mariana ha trasmesso ai suoi numerosissimi figli sparsi in tutto il mondo e alla numerosissima famiglia delle figlie di Maria Ausiliatrice, occupandosi soprattutto dei giovani e delle giovani del mondo, egli continua la grande tradizione salesiana, laureato in teologia con specializzazione in Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Mariano di Roma, è docente di Mariologia all'Università Pontificia Salesiana e ha un'esperienza continuata di rapporto con i giovani. Il suo apporto alla Mariologia resta fondamentale con la tesi che ha fatto, importantissima, la questione della mediazione mariana e la preparazione del Vaticano II, sulla quale ha ulteriormente scritto su riviste scientifiche, come pure lo studio e la presenza di Maria nella pietà cristiana, il dato e il senso, apparso sulla rivista del Salesiani, Salesianum. Ha partecipato con noi diverse volte ai nostri sabati mariani. In internet avete tutte le sue lezioni, meravigliose. E la sua attività, dicevo, pastorale, è dedicata specialmente ai giovani, dei quali questa sera ci parla. Grazie, Don Antonio, della tua sempre cordiale amicizia e grazie di presentarci la tua esperienza mariana con i giovani. A te la parola.
Bueno, buonasera. È un appuntamento anche abituale per me trovarci in questa sede, è sempre motivo di grande piacere. E il tema naturalmente che mi fu proposto mi trovò immediatamente così sollecito per poter offrire e condividere qualche consapevolezza e qualche proprio questo rapporto tra Maria di Nazareth e i giovani. E questo, insomma, rapportare l'esperienza di Maria come esperienza di chiamata, di vocazione, rapportare la sua esperienza ai giovani è qualcosa che attira immediatamente l'interesse da parte di chi vive con questa premura di vivere il messaggio del Vangelo e renderlo attuale ed efficace anche oggi, particolarmente per i giovani. E subito vengono una serie di pensieri in questo rapporto tra Maria e i giovani. Allora, sì, il primo pensiero è naturalmente il pensiero rivolto a Maria giovane. Maria è presentata giovane, la sua presentazione Maria è presentata da giovane nel Vangelo di Luca, in quella condizione dove allora vive quella apertura, un'apertura fondamentale alla vita, dove mostra già tratti di una personalità definita, dove c'è un progetto familiare, anche se non ancora propriamente iniziato, però effettivamente Maria si presenta giovane nel Vangelo. La sua presentazione è la presentazione di una giovane. Anche questo tema, Maria e i giovani, ricamma ugualmente tanti momenti di esperienze giovanili, quando allora in incontri, feste, momenti anche individuali o comunitari, i giovani si confrontano con la figura della Madre del Signore. Momenti che si riconoscono così, momenti dove i giovani sperimentano un forte coinvolgimento. Sono tanti momenti dove allora sentiti proprio con un grande coinvolgimento personale, anche se si vede altrettanto una certa difficoltà ad identificarsi con alcune forme di tradizione, con alcune forme di devozione tradizionale. E poi ancora un terzo pensiero, non appena sentiamo di questo argomento, è il pensiero di tutte le possibilità che il riferimento a Maria, questo riferimento potrà essere suggestivo per impostare la pastorale giovanile. La presentazione della figura di Maria allora potrà essere anche un motivo, potrà essere una suggestione valida, importante, arricchente nel lavoro pastorale con i giovani. Però adesso, prima di entrare propriamente nell'argomento, naturalmente viene subito la domanda: di quale giovane parliamo? Qual è il giovane che noi abbiamo davanti ai nostri occhi come il giovane che noi ci rappresentiamo abitualmente, no? È vero che oggi si dedica grande attenzione ai giovani, che poi la fascia cronologica dei giovani è aumentata enormemente. Oggi è identificato come giovane anche una persona di 30 anni, cosa che tempo fa non era considerata. Una persona di 30 anni si considerava già una persona adulta, con così, le scelte e l'impostazione della propria vita già fondamentalmente costituita. Però oggi allora la fascia giovanile si è allargata notevolmente, e quindi anche la definizione del giovane è motivo anche un po' di una certa, così, di una certa discussione. È anche vero che questa attenzione per i giovani in questo momento non sempre è un'attenzione così ingenua o così gratuita. Il mondo giovanile è un mondo di consumatori privilegiati, e questo lo sanno molto bene allora tutte le agenzie commerciali, chi deve distribuire dei prodotti, e allora sa che il mondo giovanile è un mondo di consumatori, quindi che sono sempre lì. Oppure anche l'attenzione rivolta ai giovani da parte di forze politiche, movimenti di ogni genere, no? Nella loro ricerca anche di catturare una immagine con i giovani. Facilmente i manifesti politici che vediamo in giro sono manifesti che mettono dei giovani sullo sfondo, perché naturalmente così si dà un'immagine di novità, con una certa sensazione che effettivamente i giovani anche qui sono strumentalizzati, no? Allora, chi sono i giovani di quali parliamo noi? Chi sono i giovani? Ci sono oggi molte indagini sociologiche per indicare delle tendenze, un po' quali sono le prospettive, dove sono anche i gruppi maggioritari, però anche qui non siamo costretti neppure a identificarci con quella immagine maggioritaria del giovane. Non so, per dire, il 60% dei giovani questa sera andrà in giro per Roma. E perché dobbiamo noi prendere questa figura del giovane, no? Quindi può darsi che il giovane che noi concretamente, o i giovani che noi incontriamo, non si identificano perfettamente con quella immagine che viene offerta dalle indagini sociologiche. Però effettivamente sono sempre molto valide quelle indagini per poter comprendere la realtà presente. La persona del giovane, così di una forma direi con molta discrezione, con molta con un po' di paura e anche un po' da prendere con parsimonia, offrirei alcuni tratti anche un po' per ritrovarci in una certa identità del giovane. La persona del giovane è la persona che si trova di fronte alle scelte importanti della vita, scelte di tipo personale, affettivo, professionale, lavorativo, sistemazione della propria vita, no? È la persona che potrà riconoscere già alcuni tratti distinti della propria vita. È la persona che vive con quella, così, con quella tensione di affermare la propria identità, mentre al tempo stesso è in ricerca di quella identità. Il giovane è la persona che anche investe molto del proprio tempo, delle proprie energie, per la propria vita affettiva, non soltanto così nell'ambito del rapporto tra uomo e donna, ma anche nel rapporto così di amicizia, di stabilire un rapporto affettivo inteso o ricercato in termini di scambio. E veramente i giovani che investono oggi molto su questo, sul momento propriamente affettivo. I giovani, almeno così come ce lo rappresentiamo, è anche la persona che vive con preoccupazione e anche con intensità la realtà del proprio raggruppamento, del proprio gruppo, gruppi che poi sperimentano una grande mobilità, non sono così dei gruppi così molto stabili, anche cambiamenti nella creazione di queste amicizie. E questo spazio del gruppo anche vissuto come espressione della propria relazionalità e anche per maturare la propria socialità. Però effettivamente anche identificare un proprio gruppo è anche un momento molto importante della vita dei giovani. Direi ancora, anche per la persona del giovane che possiamo rappresentarci o possiamo prendere adesso, è la persona che vive oggi con una grande difficoltà per rappresentarsi il proprio futuro di forma soddisfacente, rassicurante, bella, soddisfacente, un po' per le incertezze del mondo presente, no? Un po' anche per la propria sicuramente difficoltà ancora a trovare una scelta per la propria vita. Però così immaginare il proprio futuro e allora collocarsi di fronte a questo futuro e pensare il futuro di una forma così serena, pacifica, rassicurante, è veramente difficile o ancora più difficile in questo momento, no? Se questo allora insomma può servire almeno per iniziare e per avere presente così una immagine del giovane per questo rapporto tra l'esperienza di Maria in rapporto alla vita e al cammino di fede dei giovani. E allora veniamo propriamente a questo rapporto. Cioè, come potremmo noi allora pensare il rapporto tra l'esperienza vocazionale di Maria e il cammino dei giovani? Esiste un rapporto, lo possiamo stabilire, è una cosa artificiale, oppure potremmo anche ricevere delle suggestioni molto valide a partire del racconto mariano, particolarmente nei testi del Nuovo Testamento. Naturalmente siamo convinti di sì. E questo rapporto penso che non potrà essere stabilito innanzitutto nella loro comunità. Questo rapporto non potrà consistere nel fatto che Maria è giovane e quindi la sua esperienza da giovane potrà essere così avvicinata al mondo giovanile, perché in realtà la comunità, questo è un dato puramente circostanziale. Credo che sarà così motivo di andare molto più alla sostanza, andare a identificare alcuni momenti dell'esperienza vocazionale di Maria che li possiamo riconoscere come momenti molto validi anche nel lavoro pastorale con i giovani e anche nel proporli andare quindi non tanto alla formalità della giovane età, ma al contenuto di quell'esperienza vocazionale e dell'esperienza della chiamata da parte della Madre di Gesù. E questi momenti, allora, facendo una certa selezione, mi sembra di poter identificare quattro momenti. Cioè, la chiamata di Maria è il momento nel quale lei, la persona di Maria, si sente dire bene. È il momento di sentirsi dir bene da parte di Dio. È il momento nel quale Dio parla bene di lei. Il momento della chiamata come il momento nel quale colui che chiama Dio parla bene della persona chiamata. Un secondo momento è il momento, allora, la chiamata come proposta di una missione alta, una missione che possiamo dire entusiasmante, una proposta veramente in grado di riempire una vita. Un terzo momento, ancora, la chiamata come invito ad una esperienza di felicità. E infine, la chiamata come forma di introdurre la persona chiamata, in un'esperienza trasformante, che la persona entra in un cammino, noi possiamo dire, di santità, di trasformazione, di crescita della persona, no? Di pienezza di vita, no? E allora questi quattro momenti mi sembra che potranno essere così ripresi nell'ambito di una pastorale giovanile anche così per attualizzare, per rinnovare l'esperienza della chiamata. E allora così già un po' particolarmente mi soffermerei su ciascuno un po' di questi momenti. Allora, questo primo momento, la parola che chiama è la parola che dice bene della persona. Ed effettivamente la chiamata di Maria. Prima di dire ogni cosa, Maria si sente dire bene di lei. Per lei viene adoperato il titolo che proviene da Dio. Maria è chiamata la piena di grazia, che charitomene. Lei riceve il titolo che esprime così la benevolenza, la bontà da parte di Dio. È il titolo che esprime la compagnia, che esprime la vicinanza da parte del Padre. E questo come momento fondamentale della chiamata. Insomma, il momento della chiamata è il momento nel quale colui che è chiamato si sente dire, dice, guarda, tu sei una brava persona. E questo è fondamentale. Stabilendo già il rapporto con una esperienza di pastorale giovanile, naturalmente qui siamo ben lontani dai toni del rimprovero, della condanna. Una pastorale giovanile che dovesse iniziare con termini di rimprovero, di condanna, di punizione, non ha alcuna possibilità di successo. Le parole per i giovani devono essere parole di cordialità, parole di apprezzamento, di stima. E questo penso che è la prima lezione che noi possiamo apprendere dall'esperienza mariana della chiamata. Il parlare bene dei giovani. E questo è fondamentale. Tornando all'esperienza della chiamata di Maria, vediamo che questi termini del primo capitolo di Luca, l'Annunciazione, sono ripresi posteriormente nell'incontro con Elisabetta. Quando Elisabetta allora dice «Benedetta tu fra le donne», e benedetto il frutto del tuo grembo. Il parlar bene di Dio si trova ad essere ripreso e ricordato ancora da Elisabetta. Maria, che fu presentata in questi termini di benevolenza da parte di Dio, allora questa presentazione benevolente da parte di Dio è ripresa e ricordata ancora da parte di Elisabetta. Ed è il parlare di Dio, perché corrisponde a Dio parlar bene. Il parlar bene è il discorso proprio di Dio, è Dio che parla bene di noi. La maldicenza non corrisponde a Dio. Il discorso maldicente, il discorso negativo, condannatorio, non il discorso di Dio. Questo parlar bene, allora, che servirà per identificare anche la madre del Signore, e sarà allora così definita e identificata, dice, è colì che è benedetta. Benedetta perché Dio ha detto bene di lei, Dio che dice bene, Dio che benedice. Il benedire di Dio, che corrisponde anche alla parola della Genesi, è la parola che pronunciava Dio anche nel creare ogni cosa. È la parola con la quale Dio, allora, afferma la bontà di ogni cosa. Dio, creando, afferma che le cose sono belle e sono buone. Dio, allora, in quella parola creativa che è la vocazione, continua sempre a parlar bene della persona che è amata. E questo è importantissimo. Sicuramente è il richiamo per le nostre parole, per i nostri discorsi, per rinnovarli sempre nel senso della possibilità, della stima, dell'apprezzamento, in modo particolare per i giovani. Ed allora un momento che appare già immediatamente così suggestivo nella forma di impostare una pastorale giovanile, e in particolare la pastorale vocazionale, dove allora la persona potrà esprimere e potrà riconoscere l'accoglienza, la benevolenza. Dice, guarda, contano su di me perché mi si afferma come una persona di valori. E questo certamente è il primo momento. Una parola della vocazione che è parola di cordialità e anche parola esigente, però con quella esigenza non sentita come preso, non sentita come carica, ma proprio come proposta, è la parola che propone. L'esperienza della vocazione di Maria è l'esperienza di mettere davanti una missione che è al limite di quello che poteva essere immaginabile. Si presenta questo progetto di maternità in relazione al figlio, presentato nel Vangelo di Luca con questi tratti, dove allora, se uno dovesse così portarsi in quel momento, uno, cercando un po' di immaginare l'animo della madre di Gesù, potrebbe pensare, dice, e come ha fatto a poter accettare allora tale missione? Quasi è al limite di quello che era immaginabile, no? Però la vocazione è anche questo, il proporre delle mete alte, e per i giovani serve questo. Una proposta mediocre attirerà soltanto i mediocri. Il giovane che sperimenta le proprie capacità, le proprie energie, anche con le proprie, insomma, anche con questi momenti altalenanti di, così, di entusiasmo come anche di delusione. Però la persona giovane che ha il bisogno di trovare delle mete alte. E se non si propongono delle mete alte in pastorale giovanile, quella pastorale giovanile è anche destinata al fallimento. Se uno si dovesse così soffermare così a dei piccoli obiettivi, a delle piccole mete, allora poco si potrà allora uno aspettare da questo tipo di proposta. L'esperienza mariana è proprio l'esperienza di trovarsi davanti ad un diseño che è grandioso. Cioè, il riconoscersi da protagonista da protagonista e da testimone in quel momento nel quale Dio ha deciso di porre la propria presenza in mezzo a noi. Cioè, nel momento nel quale Dio allora afferma la propria volontà di rendersi assolutamente presente in mezzo a noi, allora in quel momento si chiede il coinvolgimento di Maria, questa giovane nazarena, di poter allora dare il proprio contributo femminile e materno, che veramente è una cosa sorprendente. Di allora mostra la volontà di contare con lei nel momento di incontrarsi con ogni persona. Con la chiamata Maria entra nella strada di Dio verso l'uomo, perché Dio ha cercato il servizio umano e materno di una donna. E quindi si trovano al tempo stesso questo abbassamento del servo obbediente e al tempo stesso l'innalzamento della serva obbediente. ¿No? Si incontrano al tempo stesso l'obbedienza del figlio, che si rende presente, e l'obbedienza dell'umile serva. Sono strettamente uniti il figlio che dona la sua vita e la madre che si presenta come serva per un progetto di vita. E questi due movimenti, o meglio le due offerte della propria vita, quella del figlio e quella della madre, che camminano insieme. Ci sono molti momenti allora dove possiamo anche noi riconoscere l'eccellenza o la straordinarietà di questa missione. Per esempio, già subito nella presentazione al Tempio, no? E quando i giovani genitori si recano al Tempio per l'adempimento della legge. Cosa avviene in questo momento? Avviene che la madre presenta suo figlio al Tempio, perché il padre possa riconoscere nel suo figlio il proprio figlio inviato nel mondo. Ed è questa la missione materna, che è una missione fantastica, cioè rendersi testimone della presenza di Dio, presentare permanentemente suo figlio al padre perché si possa riconoscere nel suo figlio il figlio del padre. Ed è una missione, sì, con il suo carattere così unico ed eccezionale, però che sta ad indicare effettivamente il valore di una proposta eminente per la vita di un giovane. Maria che offre a Cristo la maternità e da lui riceve la filiazione. Maria che è figlia del Padre. E così la funzione di Maria si presenta con questo valore straordinario ed unico. Ed è qui sta anche questa seconda lezione o questo secondo momento che sarà importante anche per noi nell'ambito di una pastorale giovanile. Allora, già detto, no? Il poter allora indicare di queste mete, accompagnare anche questi percorsi di crescita in una donazione di vita, di fede. Qui sarà anche il compito proprio dell'educatore, del pastore, del catecheta, del genitore, del testimone del Vangelo, il poter allora segnalare e accompagnare così la risposta in questi momenti allora di offerta della propria vita. In terzo luogo, un terzo momento della chiamata, chiaramente distinto nell'esperienza vocazionale di Maria. La parola vocazionale per Maria è la parola che entusiasma. È una parola che porta con sé il senso di entrare in un'esperienza di felicità. E questo si manifesterà subito anche nel discorso propriamente di Maria del Magnificat. L'anima mia esulta nel Signore, il mio spirito, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Cioè l'espressione dell'animo riconoscente, pieno di gioia, che corrisponde alla persona che ha dato risposta alla chiamata. Una pastorale giovanile che si presenta come proposta di felicità. l'esperienza di Maria e l'esperienza della felicità nella chiamata. Felicità che dovrà anche essere coniugata con dei momenti di sacrificio, di offerta della propria vita e dovrà anche attraversare il momento del dolore, però che si identifica immediatamente come momento di felicità. Sarebbe possibile pensare una proposta per i giovani che non si presentasse come una proposta di felicità? Non avrebbe alcuna forza di attrazione? Ed è questo allora anche il momento importante che riceviamo dall'esperienza vocazionale di Maria. Il poter allora indicare questa esperienza come un'esperienza propria per un animo rinnovato, per un animo allora pieno di speranza, per poter sperimentare la gioia dell'incontro, il senso della propria vita. E l'espressione mariana, l'espressione del Magnificat, è l'esperienza che sta a dire della lettura della propria vita e quella dell'intera vicenda in termini di riconoscenza, di ringraziamento, proprio affermando che quello che è successo nella propria vita diventa la luce per interpretare l'intera vicenda. Quando parla, dice: Dio ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili e via dicendo. Dice, perché parla con questa convinzione? Dice, perché io ho fatto questa esperienza. L'animo esultante, che è un'esperienza personale e che porta allora a fare una lettura dell'intera vicenda del popolo credente, del popolo di Israele. Noi non possiamo allora aprire molti discorsi sulla esperienza domestica di Maria, di Giuseppe, del figlio, no? Per un lungo spazio di tempo, dove allora c'è il silenzio dei testi biblici. Però ben possiamo immaginare questa casa di Nazareth come una casa della santità, della condivisione, una casa proprio della testimonianza di fede, no? E ho letto ultimamente un testo che poi è un po' particolare, di un giornalista irlandese, che poi un testo che offre una visione molto particolare di Maria, però così. E il testamento di Maria, di questo giornalista Colm Toibin, no? Il testamento di Maria. Però al di là delle cose così meno accettabili di questo discorso, però lui identifica l'esperienza domestica dei tre nella loro casa di Nazareth come un'esperienza di felicità, no? E quella forma anche della condivisione delle proprie vicende, del camminare nei giorni così dei tre, così, nel portare avanti la propria vita, i propri giorni, no? Un'esperienza di felicità allora come esperienza propria della chiamata. Maria sperimenta la chiamata come percorso di profonda felicità e sarà anche una condivisione dell'animo riconoscente e felice. Non si deve neppure trascurare anche qui come questa felicità appare immediatamente contagiosa. Tornando sempre all'incontro con Elisabetta, succede che altrettanto Elisabetta allora è contagiata da quella felicità. Cioè, non appena si è sentita la tua voce, allora lei ha percepito l'esultanza del proprio figlio nel grembo. Per quale motivo? Perché sempre lo spirito, fondamento di quella felicità, che allora che interviene è in Maria e anche nel figlio. San Giovanni della Croce ha dei versi molto belli a proposito di questa esperienza di felicità. E in una romanza dice più o meno così: la madre che era stupita mentre vedeva uno scambio simile. Il pianto dell'uomo in Dio e nell'uomo la letizia. Cose queste che dell'uno e dell'altro non si dicevano prima. Il pianto del bambino e la letizia dell'uomo. La chiamata del Vangelo introduce in una esperienza di gioia condivisa. E qui sta anche l'insegnamento dell'esortazione Evangelii Gaudium. Dice così Papa Francesco: un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche se tiepidi o non praticanti, una nuova gioia nella fede e una fecondità evangelizzatrice. Essere testimoni della gioia diventa oggi una missione urgente. Anche qui, naturalmente, si potrà subito affermare la responsabilità di ogni cristiano e di ogni comunità cristiana. Essere testimoni della gioia del Vangelo. Una comunità cristiana, parrocchiale, consacrata, domestica, un gruppo, un movimento ecclesiale, che possa essere testimone della gioia, che possa essere allora espressione della gioia propria del Vangelo. E questa sicuramente è la migliore pastorale vocazionale, è l'invito gioioso a partecipare di quella gioia del Vangelo. È necessario che la pastorale giovanile porti sempre il senso della proposta ad un'esperienza di felicità, che include, come dicevo, anche il sacrificio, anche la donazione, l'offerta della propria vita, no? E questo sarà un motivo di premura per ogni comunità cristiana, perché soltanto in questo modo l'annuncio cristiano avrà la forza di condivisione e anche quella forma di attrazione. In quarto luogo, dopo questi passaggi, insomma, la parola che dice bene, la parola che propone, la parola che entusiasma, e infine la parola della chiamata, come una parola che trasforma la persona. L'esperienza vocazionale è l'esperienza che trasforma la persona, che la porta in una strada anche di vita nello spirito, perché la persona proprio esprima le migliori possibilità, perché dia proprio il meglio di sé. La chiamata di Maria allora si percepirà in questa forma così di trasformazione. Cambia la vita per conoscere spazi nuovi di bene e di speranza. Non senza motivo, la traduzione latina della Vulgata ha interpretato quella espressione che caritomene con l'espressione grazia plena, piena di grazia. Cioè Maria è stata colei che è stata trasformata dalla grazia. Cioè sperimentare la trasformazione della propria vita ad opera dello Spirito. Cioè è lo Spirito di vita che ha reso fecondo il proprio grembo, la propria vita, e lo Spirito di gioia che ha animato anche la propria espressione del Magnificat, e lo Spirito di verità che illumina la comprensione degli eventi mentre Maria ricorda, indaga e accetta, e lo Spirito di consolazione presente nella vita di Maria, annunciato da Gesù perché sostenga la madre nel momento della sofferenza, e lo Spirito anche di riconciliazione per vivere, così condividere la missione redentrice del Figlio, e lo Spirito di amore e di disponibilità che anima Maria nello sguardo attento verso le urgenze del popolo cristiano, e lo Spirito di santificazione che riempie sempre l'esistenza di Maria per fare di lei la creatura santa, e lo Spirito del Cristo risorto che realizza nella Madre del Signore l'assunzione alla gloria del Padre. Cioè l'esperienza vocazione di Maria è certamente l'esperienza del cambio della propria vita. E un cambio dove allora tutta la propria identità viene assunta e promossa per offrire il meglio di sé. Ed è questa un'esperienza vocazionale autentica. La propria vita che si rende disponibile perché questa vita esprima le migliori capacità, le migliori possibilità. Dove sta la cosa migliore che noi possiamo fare se non precisamente nel rendere la propria vita al servizio del compimento della giustizia, della pace, della riconciliazione, del bene, no? Dell'incontro tra le persone? E allora intendere che la propria vita allora dovrà essere così pronta per questa trasformazione, di modo che non ci sia alcun ostacolo di fronte a questa opera di salvezza. L'esperienza vocazionale è un'esperienza proprio della trasformazione della persona perché possa dare il meglio di sé. L'esperienza della chiamata allora include questo senso, che qualifica la vita della persona. La pastorale giovanile vocazionale ha il compito di realizzare l'accompagnamento idoneo per rimuovere eventuali ostacoli, suggerire i passi, ripresentare le mete, condividere la speranza. E mi ha presentato effettivamente da Salesiano, padre e hermano, no? Ed scusate il riferimento così più. Don Bosco è stato un accompagnatore di santità, è stato un accompagnatore informatore di vocazioni, no? Come anche tante figure della vita della Chiesa. E in quale modo? Proprio nel saper, così, nel saper segnalare ai giovani anche la propria strada, no? E non soltanto come una forma così di spinta iniziale, ma accompagnando costantemente il cammino. Il poter allora così, risolvere ostacoli, rimuovere scrupoli, apportare sempre motivi di cammino nella fede e nella santità, no? Rendere i giovani a loro volta anche testimoni di questo percorso, no? E diventa anche qui uno dei compiti, possiamo dire, anche più urgenti e più validi in una pastorale giovanile, accompagnare il cammino di fede da parte dei giovani, e come una realtà così, di costante vicinanza che richiede naturalmente quell'attenzione per il momento presente dei giovani, poter essere attenti per interpretare, per conoscere il momento che vivono, avere anche l'intuito per suggerire la parola opportuna, per esprimere anche così il passo opportuno da dare, no? L'anticipare anche qualora fosse necessario, anche i momenti, no? Ed è allora questa pedagogia della santità che diventa anche momento fondamentale in una pastorale giovanile, che non si sofferma o non si deve soffermare così a delle mete mediocre, ma deve puntare naturalmente in alto. Questi momenti allora che, così, dall'esperienza vocazione di Maria si presentano così fondamentali per un lavoro pastorale con i giovani. Il poter dire del bene della persona, una parola sempre di stima, di apprezzamento per i giovani. Il poter anche sempre proporre delle mete alte, veramente dei lavori che siano entusiasmanti. Il presentare un'esperienza di gioia, di felicità e ugualmente anche un'esperienza che trasforma la persona. Momenti che appartengono così ad un cammino vocazionale, un cammino di pastorale giovanile. Che dire per concludere? Cioè, se da una parte è vero che il ricordo della Madre del Signore è frequente nella vita e nell'azione delle comunità cristiane, delle nostre comunità, no? E la menzione di Maria è frequente in una comunità parrocchiale, in una comunità consacrata, un movimento, un gruppo cristiano che si trova, ricordare la Madre di Gesù, questo è abituale ed è una realtà molto bella, no? Quello che invece è meno frequente, e forse qui anche potrebbe essere, è il fatto che l'esperienza mariana possa essere presa come criterio e come chiave per impostare l'intero lavoro di pastorale giovanile, dove allora non si tratta semplicemente di mettere un ricordo finale per Maria, Madre di Dio, ma prendere allora la luce che proviene della sua vita sulla forma anche di comprendere e di interpretare l'intero cammino vocazionale e l'intera pastorale giovanile. Ci sono anche delle realtà anche molto belle, insomma, per dire, l'ultimo capitolo generale dei Fratelli Maristi hanno fatto un documento mariano anche in questo senso, cioè Maria come percorso che illumina la pastorale giovanile. Sì. L'ultimo documento anche sarà presentato anche fra poco al Marianum dell'Ordine dei Servi, no? Avvenga di me secondo la tua parola, no? E questa è una linea che penso dovrà essere sempre più promossa, non per fare allora così l'unica possibilità, ma per prendere con tutto il suo valore la presenza di Maria nella vita della Chiesa. Quindi l'esperienza vocazionale di Maria come luce che illumina la pastorale giovanile. Bene, io vi ringrazio la vostra attenzione e...
Il nostro grazie a Don Antonio Scudero per questa singolare presentazione, semplice in fondo, possiamo anche chiamarla una introspezione dei giovani e della strada giovanile, perciò queste quattro connotazioni che sono state viste nella vita di Maria per poterle trasmettere poi nella vita dei giovani affinché impostino la propria formazione e la pienezza, quindi il raggiungimento di se stessi nella pienezza sull'esempio e sul modello di colei che è diventata non soltanto per tutti ma per loro in particolare, è diventata la guida, il sostegno e in certo qual modo anche il conforto nel cammino personale. Noi abbiamo certamente i testi che tu hai ricordato, soprattutto l'Annunciazione, la Visitazione, l'incontro con Elisabetta, la presentazione al Tempio, il Magnificat, potremmo andare anche molto avanti, anche sotto il Calvario, nel Cenacolo. C'è sempre lei che porta, per così dire, un'impronta incancellabile, perché attorno a lei si forma non la Chiesa soltanto, ma una Chiesa giovane, sempre giovane, pronta a vivere la gioia e a donare la gioia, perché pronta a rispondere a Dio con totalità di, possiamo dire, di impegno, con tutte le forze, con tutto ciò che è proprio di ciascuno di noi. Grazie Don Antonio di questa tua lezione giovanile, perché non tutti sono a contatto con i giovani, però queste esortazioni in certo modo, queste indicazioni aiutano tutti noi a saper valutare, entusiasmare, accompagnare, in certo qual modo portare a pienezza anche i nostri giovani che incontriamo e coi quali dobbiamo insieme camminare l'oggi della nostra vita e l'oggi della terra. Grazie. Qualche vostra domanda, per piacere?